Un caloroso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Andremo a concludere in questa puntata lo studio del libro di Gioele. Ieri abbiamo concluso dicendo quanto viene detto in Atti 2, al versetto 17. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito su ogni persona. Pietro cita questo versetto da Gioele 2, versetto 28, nel suo discorso della Pentecoste. Pietro non dice che la profezia sia adempiuta, ma semplicemente che le cose si stanno verificando come sono descritte in Gioele. Vedi, amica, amico, se comprendiamo bene il libro di Gioele, non giungeremo mai alla conclusione che Pietro stesse dicendo che la profezia di Gioele si adempiva nel giorno della Pentecoste, ma egli stava semplicemente usando la profezia di Gioele come introduzione per rispondere agli schernitori che li accusavano di ubriachezza. Ora sorge spontaneamente la domanda: qual era il tema del messaggio di Simon Pietro? Nel giorno della Pentecoste, il soggetto del sermone di Simon Pietro era la resurrezione del Signore Gesù Cristo. Ora, quando giunge al suo testo, egli usa il Salmo 16, versetti dall'8 al 10, che profetizzano riguardo alla resurrezione di Cristo. Nota bene come lo applica a Cristo dicendo, come scritto in Atti 2, al versetto 32-33, «Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. Di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite». La conclusione sia del discorso di Gioele che di quello di Pietro è: «E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato». Questo è uno dei diversi brani che mi portano ad affermare il motivo per cui penso che il più grande tempo di salvezza sia ancora futuro. Credo che in quel tempo le persone che Dio salverà saranno molte di più di quelle perdute. Sono d'accordo con Spurgeon, il quale credeva che le persone che Dio avrebbe conquistato a sé sarebbero stati molti di più di quelli perduti. Quando Cristo verrà sulla terra per stabilire il suo regno, ci sarà il più grande ritorno individuale a Dio che il mondo abbia mai visto. Anche durante il periodo della tribolazione ci sarà un grande ritorno a Cristo, molto più grande di quello che ha caratterizzato il periodo della Chiesa. La resurrezione di Gesù Cristo, che Dio ha fatto Signore Cristo, è il centro del sermone di Pietro. Egli non sta sottolineando il fenomeno di cui sono stati testimoni. L'argomento importante è giungere a conoscere Gesù Cristo. Oh, amico, non essere impegnato ad avere un'esperienza al punto di mancare di conoscere Cristo come tuo personale Salvatore. Che posto occupa Egli nei tuoi pensieri, nella tua vita, nel tuo ministero? Sappiate che questa sezione della profezia di Gioele è importantissima, ma deve ancora adempiersi. Iniziando il capitolo 3 di Gioele, amici, passiamo subito a considerare il primo versetto che dice: «Infatti, ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando ricondurrò dall'esilio quelli di Giuda e di Gerusalemme». Abbiamo letto «infatti, ecco, in quei giorni, in quel tempo». Ma chiediamoci, in quale giorno? Il giorno della Pentecoste? No, perché gli dice «quando ricondurrò dall'esilio quelli di Giuda e di Gerusalemme». Egli non li ha portati indietro il giorno della Pentecoste. In realtà, il Signore capovolge l'ordine delle cose quando dice «mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra». Invece di riportare gli esuli a Gerusalemme, Cristo come capo della Chiesa dice a quelli che sono nati di nuovo per opera dello Spirito Santo e che ora sono parte del corpo della Chiesa: «andate all'estremità della terra, portate il messaggio che sono risuscitato dai morti, dite che Dio è clemente, pietoso, misericordioso e che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». Sì, amici, il Vangelo è così semplice, così meraviglioso che molte persone intelligenti oggi non lo afferrano. Tutto ciò che tu devi fare è credere in colui che esso rivela, il Signore Gesù morto e risuscitato per te. Voglio dire che non credo in una salvezza per opere, è ovvio, ma credo in una salvezza che opera. Questo è importante. Se tu sei stato salvato, desidererai portare il Vangelo ad altri. E se non lo vuoi fare, amico, ho dei dubbi sulla tua fede, non sulle tue opere, ma sulla tua fede, perché la fede opera. Il versetto seguente, il 2 di Gioele, capitolo 3, ci parla di giudizio per coloro che lo rifiutano. Leggiamolo. «Io adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. Là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele, che esse hanno disperso tra le nazioni, e del mio paese, che hanno spartito fra di loro». Abbiamo letto che Dio chiamerà tutte le nazioni e le farà scendere nella valle di Giosafat, cioè a Gerusalemme. Là egli le chiamerà in giudizio a proposito della sua eredità, il popolo di Israele. Infatti, i popoli avevano disperso fra le nazioni il popolo di Israele e avevano spartito fra di loro il paese. Vi voglio ricordare che prima che il Signore Gesù ritorni sulla terra, i credenti saranno già apparsi davanti al suo tribunale per essere valutati e successivamente per ricevere una ricompensa. Ma invece, quando egli verrà sulla terra, giudicherà per vedere chi entrerà nel suo regno. Abbiamo in questo versetto una meravigliosa profezia che non si trova soltanto in questo libro, ma anche in altri profeti. Uno degli ultimi, Zaccaria, dice al capitolo 2, nei versetti 10 e 11, «Manda grida di gioia, rallegrati, figlia di Sion, perché ecco, io sto per venire e abiterò in mezzo a te, dice il Signore». In quel giorno molte nazioni si uniranno al Signore e diventeranno mio popolo. Io abiterò in mezzo a te e tu conoscerai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da te. Questa è la stessa cosa che Gioele ha detto al popolo all'inizio. Questa era la loro grande speranza, la loro luminosa speranza. E cioè che il Signore sarebbe venuto per stabilire sulla terra il suo regno, per giudicare chi ne sarebbe entrato e per donare a loro il suo Santo Spirito. Il versetto 3, dal capitolo 3 di Gioele, che ora leggerò, è alquanto difficile da spiegare, infatti dice così. «Hanno tirato a sorte il mio popolo, hanno dato un ragazzino in cambio di una prostituta, hanno venduto una ragazzina per del vino e si sono messi a bere». È una cosa spaventosa quella che Gioele descrive qui. Sono un po' irritato a volte con quelli della Società per la Prevenzione della Crudeltà verso gli Animali, l'Ente Nazionale Protezione Animali, che sono venuti fuori con pretese insolite riguardo a come dovremmo trattare gli animali. Ma il punto che desidero esporre non è questo. Sono d'accordo sul fatto che gli animali non devono essere maltrattati e che essi spesso soffrono per colpa del peccato dell'uomo. Ma la crudeltà maggiore oggi, tuttavia, è la crudeltà verso i bambini. Essa è infatti una delle cose più spaventose che accadono al giorno d'oggi. Ho letto recentemente di una mamma che conviveva con un buon a nulla che picchiava il suo bambino, tanto selvaggiamente che alla fine è stato ucciso da quell'uomo. E nonostante la gravità di questo fatto, non si sono sollevate molte proteste. Spesso il maltrattamento a un cane causa più furore nelle persone di quanto ne abbia scatenato il maltrattamento subito da quel bambino. Una simile crudeltà verso i bambini è uno dei segni della fine di un'epoca. Chiediamoci. Perché tanti ragazzi scappano da casa oggi? Credo che ogni genitore il cui figlio è scappato dovrebbe inginocchiarsi davanti a Dio e chiedergli in che cosa ha sbagliato. Qualcuno dirà, il ragazzo è incappato nella compagnia sbagliata, abbiamo bisogno dell'aiuto di uno psicologo. Amico, non abbiamo bisogno di questo, ma si ha bisogno di leggere la parola di Dio. In essa ci è rivelato che verrà un giorno malvagio nel quale hanno tirato a sorte il mio popolo. Hanno dato un ragazzino in cambio di una prostituta. Quanti padri oggi danno il giusto esempio ai loro figli? Abbiamo letto che hanno venduto una ragazzina per del vino e si sono messi a bere. Ebbene, recentemente ho letto di un padre nei dintorni di Napoli che si è giocato la figlia di 12 anni a poker. Quante ragazze, quanti ragazzi sprofondano nella immoralità per colpa dei liquori bevuti liberamente nella propria casa. A una ragazzina che era diventata una prostituta ed era stata arrestata, è stato chiesto quando avesse bevuto la prima volta. Rispose che l'aveva fatto per la prima volta con sua madre. Dio abbia pietà di quella madre che ha fatto una cosa simile. Ritengo necessario che oggi qualcuno parli forte contro questa cosiddetta era garbata e sofisticata, che vorrebbe farci pensare che stiamo progredendo nella civiltà. Ebbene, no, amici, oggi stiamo andando a rotoli e verso la fine, tanto velocemente, da averne le vertigini. Leggiamo ancora altri versetti, dal 4 al 6 di questo capitolo 3 di Gioele. Anche voi, Tiro, Sidone, e tutta quanta la Filistia, che cosa pretendete da me? Volete darmi una retribuzione? O volete fare del male contro di me? Subito, in un attimo, io farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo, perché avete preso il mio argento e il mio oro, avete portato nei vostri templi i miei tesori più preziosi, e avete venduto ai figli di Javan, i figli di Giuda, e i figli di Gerusalemme, per allontanarli dalla loro patria. In questi passaggi, Dio dice che sono andati oltre, che sono incapaci di volgersi verso di Lui in modo sincero. Anche in quel tempo, i figli di Israele venivano venduti in schiavitù, anche se ciò avveniva prima che Roma salisse al potere. Nei versetti 7 e 8 di questo capitolo 3 leggiamo come il giudizio di Dio sulle nazioni di Tiro, Sidone, profetizzato anche da Ezechiele, Geremia e Isaia, si è adempiuto letteralmente. Ecco cosa dice. «Ecco, io li richiamo dal luogo dove voi li avete venduti e farò ricadere le vostre colpe sul vostro capo. Venderò i vostri figli e le vostre figlie ai giudei, che li venderanno ai Sabei, nazione lontana, perché il Signore ha parlato». Nei versetti seguenti, il 9 e il 10, vi troviamo qualcosa di insolito. «Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, risvegliate i prodi, vengano e salgano tutti gli uomini di guerra, fabbricate spade con i vostri uomeri e lance con le vostre roncole, dica il debole, sono forte». Abbiamo letto che Dio invita con queste parole, «fabbricate spade con i vostri uomeri e lance con le vostre roncole». Probabilmente qualcuno in ascolto mi dirà, «veramente pensavo che la Bibbia dicesse di fabbricare i uomeri con la spada». Ebbene sì, amici, la Bibbia dice anche questo, ma ciò avverrà durante il tempo in cui il regno di Cristo sarà stabilito sulla terra. Possiamo vedere questo in Isaia 2, al versetto 4. «Egli giudicherà tra nazione e nazione, e sarà l'arbitro fra molti popoli, ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra, e non impareranno più la guerra». Come pure anche in Michea 4, al versetto 3, troviamo queste parole. «Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncole. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra, e non impareranno più la guerra». Sì, amici, quando Cristo governerà su questa terra, allora potrai liberarti della spada. Ma fino ad allora, è bene, per così dire, che tu tenga asciutte le munizioni, che tu stia in guardia. Infatti noi tutti viviamo in un mondo grandemente malvagio, nel quale si aggirano libere molte belve. Sono esseri umani, ma sono maligni, feroci, che vogliono distruggere ogni cosa. Anche se ai nostri giorni si parla tanto di pace e si cerca ogni soluzione per realizzarla, essa non vi sarà. Paolo dice in Prima Tessalonicesi 5, al versetto 3, «Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso». Temo che molto presto questa sventura cadrà su coloro che, nonostante i ripetuti appelli di Dio, ancora rifiutano di accettare l'unica opportunità di essere riconciliati con Lui, mediante la fede nel Suo Figlio Gesù. I versetti che ora leggerò ci parlano del giudizio che si riverserà su coloro che non hanno creduto in Gesù. «Affrettatevi, venite, nazioni circostanti, adunatevi. Là, o Signore, fa scendere i Tuoi prodi. Le nazioni si muovano e vengano alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti». Erano questi versetti 11 e 12 di Gioele, capitolo 3. Nel sermone sul monte il Signore Gesù ha detto che giudicherà le nazioni e che le giudicherà a seconda di come avranno trattato il suo popolo. Qualcuno mi chiederà, ma perché? Sono forse speciali? Sono migliori? Sicuramente no. E allora, perché Egli giudicherà in questo modo? Perché nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 7, ci è parlato di 144.000 giudei che saranno i soli testimoni su questa terra dopo che la Chiesa sarà tolta. E il Signore ha detto che se qualcuno darà un bicchiere d'acqua fresca nel suo nome a uno di quei testimoni, egli lo ricompenserà. Molti pensano di interpretare erroneamente questo passo, dando pochi centesimi del loro denaro nel sacchetto delle offerte. Tuttavia, permetti che te lo dica. In quei giorni ti costerà la vita dare un bicchiere d'acqua fresca a uno dei 144.000 che testimonieranno di Cristo nel mondo. I versetti dal 13 al 17 di Gioele, capitolo 3, che ora leggerò, ci parlano di questo grave giudizio che colpirà coloro che si sono rifiutati di credere in Gesù. «Date mano alla falce, perché la messe è matura. Venite, pigiate, poiché il torchio è pieno, i tini traboccano, poiché è grande la loro malvagità. C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Il sole e la luna si oscurano, e le stelle perdono il loro splendore. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio. Io dimoro in Sion, il mio monte santo, e Gerusalemme sarà santa, e gli stranieri non vi passeranno più». Gerusalemme ai nostri giorni è ancora calpestata dai gentili, Infatti molti turisti e non provenienti da tutto il mondo oggi sono sul suolo per contemplare le sue meraviglie. Ma verrà un giorno in cui questa nazione non sarà più l'attrazione da visitare e conoscere, perché quel giorno là ci sarà il Signore stesso. Dal versetto 18, che andiamo a considerare, entriamo nel tempo del regno. Quel giorno le montagne stilleranno mosto, il latte scorrerà dai colli e l'acqua fluirà da tutti i ruscelli di Giuda. Dalla casa del Signore sgorgerà una fonte che irrigherà la valle di Sittim. Abbiamo letto che quel giorno le montagne stilleranno mosto. Sì, amici, questo avverrà nel tempo del regno. Il latte scorrerà dai colli e l'acqua fluirà da tutti i ruscelli di Giuda. Questo avverrà in Israele quel giorno. L'acqua non mancherà più. Dalla casa del Signore sgorgerà una fonte che irrigherà la valle di Sittim. Questo è interessante da considerare, perché la valle di Sittim è sull'altro lato del fiume Giordano, quindi è da chiedersi come potranno quelle acque fluire da Gerusalemme attraverso il Giordano. Ebbene, Zaccaria ci spiega come ciò avverrà, dicendoci che la montagna si spaccherà in due. Infatti, invece di passare dalla grande fenditura a nord di Biblos in Libano e scendere attraverso il Mar di Galilea e attraverso la valle del Giordano per giungere al Mar Morto e arrivare poi fino in Africa, scorrerà nella direzione opposta, cioè scorrerà da est verso ovest. Ciò che farà il Signore è veramente straordinario, amici. Leggiamo ora gli ultimi versetti dal 19 al 21 di questo straordinario capitolo 3 del profeta Gioele. L'Egitto sarà desolato, ed Edom diventerà uno squallido deserto a causa della violenza fatta ai figli di Giuda e del sangue innocente sparso sulla loro terra. Ma Giuda sarà abitata per sempre, e Gerusalemme di età in età. Io vendicherò il loro sangue, quello che non ho ancora vendicato, e il Signore dimorerà in Sion. In quel tempo in cui il Signore eserciterà i suoi giudizi, nessuno ne sarà escluso. Infatti l'Egitto ed Edom, anche nel regno millenniale, ne subiranno le conseguenze, perché essi sono sempre stati nemici della nazione di Israele. Il giudizio di Dio sarà irrevocabile. Abbiamo infatti letto che Egli dice: «Io vendicherò il loro sangue, quello che non ho ancora vendicato, e il Signore dimorerà in Sion». Il Signore non si è ancora mosso in favore di Israele, ma un giorno lo farà, ed Egli dimorerà con loro. Solo allora si vedranno tutte queste cose adempiute. Sapete, amici in ascolto, si dovrebbe vedere il Signore Gesù Cristo in quei luoghi per affermare oggi che queste cose si sono adempiute. Ma Lui non è ancora là, perché in questo momento è seduto alla destra di Dio. La mia preghiera è che anche tu un giorno possa essere alla sua destra e regnare con Lui per l'eternità. Se non hai questa certezza, amico, se non ce l'hai ancora, amica, non rimandare, ma prendi ora, in questo momento, la decisione più importante della tua vita, e cioè credi nel Signore Gesù come tuo personale Salvatore, e se lo farai potrai essere sempre consapevole della sua presenza, del suo aiuto nella tua vita. Ti prego, non rimandare domani questa decisione, perché non sai se domani potrai avere ancora questa opportunità. Bene, e con questo invito ad andare al Signore, io mi fermo qua. Abbiamo concluso anche l'analisi di questo libro profetico di Gioele. Intanto, dopo avervi ringraziato, vi invito a risentirci lunedì prossimo, quando avremo l'occasione di aprire la Bibbia in un altro punto, in un altro libro. A lunedì allora, ciao.